Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Cercheremo di analizzare i passi biblici della Messa e di capire quanto sono liberanti. Il tema che li unifica è questo. Io come messaggio proprio principale, liberante, ho dato questo. Io sono in mezzo a voi. Proprio alla fine del Vangelo, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi se io e te adesso siamo riuniti nel suo nome, non sono semplicemente io che parlo con te e tu mi ascolti, ma qua vicino a te, vicino a me, sono io in mezzo a loro, dice lui. C'è lui in mezzo a noi, presente, a liberarci con la sua presenza. Quindi l'essere uniti, riuniti nel suo nome, dice lui, riuniti nel mio nome, fa sì che l'amore di Dio si materializzi, proprio nella sua presenza, si renda presente. Quindi l'unione, l'armonia tra gli uomini non è semplicemente una cosa umana, ma è qualcosa che è di divino, importante, fondamentale per la religione. E siccome il diavolo sa che l'amore tra gli uomini è la cosa più bella che gli uomini hanno, che è un dono di Dio che avvicina a Dio e che è frutto appunto della fede in Dio, il vero amore tra gli uomini, il diavolo cerca sempre di insinuare conflitti tra gli uomini. Ora, questi conflitti, come risolverli? Come sanarli? Gesù ci dà proprio una ricetta in quattro passi per risolvere i nostri conflitti. Ovviamente il diavolo ci dà una controricetta. Io mi diverto a fare una contrapposizione fra le parole opprimenti del diavolo e quelle liberanti di Cristo. Allora, cosa dice il diavolo? Ti dice, se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, sicuramente molti lo faranno, tu cosa devi fare? Mi raccomando, dice il diavolo, non diglielo a lui. Sopportalo, tanto il problema si risolve da solo. Non digli niente. Se proprio ti vuoi sfogare, diglielo agli altri. Mi ha fatto questo, mi ha fatto quello, ma non lo dirà a lui. Non chiarire. Guarda che dice invece Gesù. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, non sopportare, stai zitto, lascialo. No, vai! E ammoniscilo, però fra te e lui solo. Cioè senza dirlo a tutti, e senza prendere altre persone, proprio senza magari fargli fare una brutta figura davanti agli altri, proprio a quattro occhi, fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. È molto probabile che ti ascolterà, perché ammirerà sto fatto che tu non lo dici a nessuno, ma vuoi il suo bene, e questo chiarimento fra te e lui solo, sarebbe il caso di farlo anche con educazione, senza dire, tu hai fatto questo, ma dicendo, io mi sono sentito così, quando tu hai fatto questo. Generalmente in questo modo si risolvono i conflitti. Noi invece facciamo l'opposto, lo diciamo a tutti tranne alla persona interessata con cui dobbiamo chiarire. Ah, continua il diavolo, ma è molto probabile che non ti ascolti, no? Perché il diavolo instilla in noi questo principio secondo cui l'altro è cattivo sempre. Se non ti ascolterà quando tu fai questo chiarimento, fratello, allora basta. Allora a quel punto fallo sapere a tutti quello che ti ha fatto, a tutti, proprio a tutti. No. Secondo passo, Gesù dice, se non ti ascolterà, nonostante hai chiarito a quattro occhi, non dirlo a tutti, ma prendi ancora con te una, massimo due persone. E torna da lui a chiarire la cosa. Perché? Perché magari lui ha bisogno di, appunto, di che sia scosso da un po' più persone, no? Perché una cosa è dire una persona mi ha rimproverato, una cosa è dire due, tre persone mi stanno, sono d'accordo nel dire che ho sbagliato. Questa cosa ti può far riflettere. Quindi vedi, dice andiamo per gradi, non diciamolo a tutti. Prima da solo, poi a due, tre, andate da lui con due o tre, magari persone di cui lui ha fiducia, meglio ancora, che lo facciano riflettere. Allora il diavolo poi continua, ma se non ascolterà nemmeno quelle due, costoro, allora basta, pazienza, devi sopportare. Non puoi certo denunciarlo alla comunità. Devi sopportare, basta. No. Guarda cosa dice Gesù. Se poi non ascolterà costoro, cioè nemmeno queste due o tre persone, a quel punto dillo alla comunità. Perché non è più un pettegolezzo. Tu hai fatto tutto quello che potevi fare per chiarire, per confrontarti, per cercare di evitarlo, ma a quel punto lo devi dire alla comunità. Certo, con grande rispetto, ma devi denunciarlo. Quindi Gesù non è contrario alla denuncia, purché non sia una denuncia affrettata. Prima cerchiamo di risolvere tra di noi le questioni. Ah, ma poi continua il diavolo. Ma neanche la comunità a volte può farci niente, quello continuerà a farti del male. Se non ascolta neanche la comunità, vendicati, dice il diavolo, fatti giustizia da solo. No. Quarto passo. Se non ascolta neanche la comunità, dice Gesù, a questo punto sia per te come un pagano. Cioè lascialo stare, non vendicarti, non fare grande. I pagani Gesù li amava pure, ovviamente non è che li poteva considerare fratelli, figli di Dio, perché avevano rifiutato l'amore di Dio, la paternità di Dio, però li rispettava. Lascialo stare, come se Gesù dicesse, lascialo stare. Molto spesso il modo migliore per vincere e per risolvere i conflitti è quello, una volta provate tutte, di lasciarla stare la persona, però continuando a rispettarla e ad amarla e a trattarla con carità, a salutarla, tutto, però senza farsi ossessionare da quello che ti potrebbe o che ti ha fatto. È il modo migliore a volte per vincere il male, perché il male si autodistrugge da solo. Bene. E quindi, come prima lettura, è stato inserito un passo di Ezechiele che è molto simile. Il diavolo, in una società molto relativista come quella di oggi, spesso ci dice, guarda, qualsiasi comportamento è relativo, cioè può essere giusto o sbagliato. Quindi se tu vedi un malvagio che fa del male, che ha un comportamento malvagio, tu perché devi giudicarlo? Non dire niente, ti dice il diavolo. Fatti i fatti tuoi. Spesso viene stacciata, spacciata, il diavolo spaccia per rispetto per tutti quello che è solo indifferenza, cioè solo voler farsi i fatti propri, non voler aiutare chi sta sbagliando. Non è questo il cristianesimo. Guarda cosa dice già Ezechiele nell'Antico Testamento. Se tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta malvagia, cioè se tu vedi un malvagio e non parli, non gli dici niente, io domanderò conto anche a te della sua condotta. Ma come, io non ho fatto niente? Ma tu non hai parlato. Perché non sei andato a dirglielo che quello che stava facendo era sbagliato? Sei suo complice se non parli. Quindi con rispetto, educazione, far presente un comportamento che un comportamento è malvagio non è assolutamente sbagliato. Anzi, è sbagliato non intervenire. Se non parli, io domanderò conto a te. Ma allora Dio vuole far soffrire i malvagi, ci dice il diavolo, è un Dio punitore che vuole che noi parliamo e puntiamo il dito contro i malvagi. No, se tu avverti il malvagio, dice qua Ezechiele, della sua condotta, perché si converta, allora farei bene. Perché si converta, cioè l'obiettivo è quello che lui non si converte in senso religioso, convertirsi significa cambiare, convertere. Convertire la rotta, no? Invertire la rotta, per farlo cambiare, per evitare che vada a finire il burrone. Quindi è un gesto di carità quello di ammonire con civiltà, con educazione, una persona. E poi ci sono disseminati altri messaggi liberanti all'interno delle letture. Per esempio, un'altra cosa molto diffusa che il diavolo instilla nella nostra testa, Dio se ne frega di voi, ci dice. Lui, voi siete soli, senza nessuno che vi conduce, che vi guida, siete soli. Guarda com'è liberante il Salmo. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo che Egli conduce. Cioè non siamo soli così, allo sbaraglio, ma ci abbiamo Lui che ci conduce. Oppure il diavolo ci dice, guarda, per vivere bene bisogna avere un cuore duro, freddo, duro. Non indurite il cuore, dice invece il Salmo, esattamente l'opposto. Cioè cercate di percepire l'amore di Dio e di amare gli altri. Beh, la fede comunque ti fa sentire sempre insoddisfatto, ci dice il diavolo. Inadeguato, come se fossimo sempre in debito con gli altri e con Dio, in debito continuo. Non è così. Dice la seconda lettura, non siate debitori di nulla a nessuno, se non di una cosa, dell'amore vicendevole. Quindi la fede non ti fa sentire insoddisfatto debitore, ma anzi ti insegna ad amare. È l'unico debito che noi abbiamo con Dio e con gli altri, quello di amarli. E infatti proprio in questa lettura si parla per 3 volte della parola amore. Non siete debitori di nulla se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto tutta la legge, cioè ha rispettato tutta la religione, chi ama l'altro. E poi Paolo cita, amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi la frase di Gesù, cioè il centro di tutto è lì. Se tu ami sei a posto, hai adempiuto tutta la legge. E questo amore è ancora più potente e più forte quando è un amore fatto per chiedere e invocare Dio. Invece la società di oggi ci dice, guarda, invocare Dio in fin dei conti è inutile. È inutile chiedere a Dio qualcosa. E ancora di più è inutile mettersi d'accordo per chiederla insieme, cioè pregare insieme. Bene o male è tollerata la preghiera individuale perché uno è solo, ma poi quando si prega insieme è considerata proprio una cosa stupida. Se due di voi, dice Gesù, sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, qualunque, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Magari non gliela concederà subito, oppure non secondo la modalità che noi gli abbiamo chiesto, ma alla fine gliela concederà. Qualunque cosa, se gliela chiediamo insieme, si metteranno d'accordo. Vabbè, ma tanto la presenza di Dio, ci dice il diavolo, c'è ugualmente, non c'è bisogno di pregarlo, o di invocarlo, o di riunirsi nel suo nome, perché tanto lui c'è. E che serve allora invocarlo? No, perché anche se lui c'è, in ogni caso, tu non puoi percepire la sua presenza, è come se non ci fosse, se non lo invochi, se non parli con lui. Ancora di più se ti riunisci assieme agli altri e insieme ci avviciniamo a lui. Quindi lui c'è in ogni caso, ma non percepisci la sua presenza, quindi è come se non ci fosse. Quindi, dove sono 2 o 3 riuniti, uniti nel mio nome, allora io lì sono io in mezzo a loro. Cioè non sono solo loro, ma ci sono io. E quindi ritorniamo al titolo, io sono in mezzo a voi. Cioè Gesù quando ci riuniamo nel suo nome non è il grande assente, ma anzi si viene e si fa presente in mezzo a noi. E questa è una bellissima cosa ed è bellissima e molto liberante, vuol dire che non siamo soli. Quando ci riuniamo, quando parliamo, anche adesso in questo momento, c'è Lui in mezzo a noi. Tutto questo è molto liberante. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.